Proseguo a leggere Mariangela Pagani con il testo Osman.
Buonasera a tutti. Osman, oh, Osman, quando tanti anni fa lessi Three Cups of Tea, tre tazze di tè, non avrei mai immaginato di incontrare qui da noi una persona originaria di quella regione pakistana del nord-ovest al confine con l'Afghanistan e così tante volte sognata. Le montagne imponenti, la bellezza interiore della gente, uno stile di vita in armonia con la natura. Negli ultimi 2 anni ho dovuto rallentare i ritmi frenetici che hanno caratterizzato tutta la mia vita, non per scelta, e mentre i passerotti, i corvi, le cince, le quaglie che vedo vicino a casa hanno da sempre ritmi più sani, sì, e legati all'alternanza delle stagioni, io correvo a testa bassa come un siluro per star dietro a tutto il lavoro dentro e fuori casa, non per scelta neppure qua. Ho incontrato Osman una mattina di dicembre 2022 in un posteggio di Melide. Ero maroge e non vendevo niente, foulard pakistani davvero belli. Dio mi ha detto che dovevo andare avanti. Lui non mi ha mai mentito. Lui è luce e tu sei luce. Mi son piegata in due dal ridere. Luce è il tuo Allah che dice in diverse sura di ammazzare gli infedeli come me. Sguardo serissimo nei suoi occhi neri, dove davvero c'è quella luce che hanno i bambini piccoli e gli animali. No, quello non è Dio, quello è venuto dopo. La vera religione, comincia gli spasmi. La vera religione è una religione di luce. La vera religione è una religione di luce, di amore, non di violenza. Io vengo dal nord del Pakistan e sono cresciuto coi miei nonni, grazie, in mezzo alle montagne, in un mucchietto di case dove noi bambini aiutavamo a sorvegliare gli animali che pascolavano. Mia moglie l'ho conosciuta lì e ci siamo innamorati che io avevo 5 anni e lei 3. Tante cose mi ha raccontato Osman, delle giornate senza orologi, scandite dal sole che sorgeva e tramontava, tra le folate di vento gelido d'inverno e un sole che spacca i sassi d'estate. Un paradiso fuori dal mondo che lui ritrova ogni volta che ci pensa e che ha regalato a me, vicino all'autostrada piena di auto. Ma noi eravamo altrove, da qualche parte lassù nel nord del Pakistan, dove i 2 bambini di 3 e 5 anni sono cresciuti e che adesso hanno a loro volta figli, nell'eterna ruota della vita. Grazie Osman, spero di rivederti da qualche parte, tra qui a Ravenna, dove vivi. E grazie a voi tutti.
Prosegue la lettura Paola Tettamanti con il testo Umanità e Natura.
Umanità e Natura. Mi piaceva camminare per i sentieri, soprattutto in compagnia con la pioggia, con la neve, con il sole. Il sentiero mi indicava un percorso da seguire, metafora di vita, dove puoi trovare altre persone da incontrare. Il cammino nella sua lentezza mi dà molto di osservare la natura. Oggi mi trovo qui al parco di San Rocco, in un nuovo sentiero, in un altro percorso di vita con delle nuove guide e nuove direzioni da scoprire. Paola Tettamanti.
Grazie. Procede con la lettura Cecilia Norcia con il testo Antropocentrismo.
Con la natura ho sempre avuto un profondo legame. Sin da piccola ho dimostrato di avere una forte affinità con piante e animali, andando a passeggiare nel bosco e uscendo tutti i giorni nel mio giardino di casa. Fortunatamente ho passato l'infanzia a Pedrinate, il paesello sopra il Pens di Chiasso, circondato dal bosco. Di questo devo ringraziare mio padre e mia madre, 2 persone molto legate alla natura, che mi hanno trasmesso i loro valori. Andavamo spesso a raccogliere castagne e funghi, ma senza snobbare il bosco anche nelle altre stagioni, dove ci recavamo anche per uscite di piacere con dei nostri amici. Ricordo che all'inizio del bosco c'era una scultura in legno di un gufo che aveva una specie di incavo sul ventre. E io, un po' per giocare, ho iniziato a metterci dei fiori raccolti tutte le volte che ci passavo davanti. Era diventato un rituale, dove dicevo al gufo di proteggere il bosco, credevo fosse il suo protettore. Mio padre mi parlava degli animali della foresta, che uscivano di notte, e se fossimo andati alle 5 o alle 6 del mattino, li avremmo potuti vedere. La cosa mi affascinava moltissimo. Poi ho preso un quaderno dove appuntavo le osservazioni sul comportamento di animaletti che incontravo. Quando andavo in vacanza in Costa Azzurra, passavo il tempo in spiaggia disegnando i pesci che popolavano il reef. Non risulterà affatto strano che il mio desiderio fosse diventare una biologa. Le volte che stavo in casa a guardare la televisione, era per i cartoni animati del mattino o della merenda, gli ultimi, ricordo, seguiti sempre da documentari. Ne ero incantata. Conoscevo tutte le caratteristiche degli animali a memoria. Ancora oggi mi ricordo che la lunghezza massima di un'anaconda è 12 metri, o che il ghepardo è l'animale più veloce al mondo. L'uomo è il più sapiente, ma il protettore della foresta resta il gufo. Diamogli la giusta importanza.
Ora è il turno di Dimitri Azzarone con il suo testo Parlando di natura.
Per me parlare di natura è particolare. Sono nato nella periferia di Milano ed è noto che sia tra le città più popolose d'Italia e quindi è quasi scontato considerare la quantità di cemento che si possa vedere. Entra nei polmoni, nelle ossa, attraverso lo smog. Mi sono trasferito qui in Svizzera per volere di mio padre quando ero ancora molto piccolo e alcuni segni dei danni che l'inquinamento stava facendo cominciavano a vedersi. I miei polmoni stavano ammalandosi. Venendo qui ebbi un effetto sorprendente, lo so, perché circondato dalla natura come nel parco di Casvegno può darsi che non sia qualcosa di speciale, ma per qualcuno che vedeva gli alberi recintati come fossero delle reliquie, già allora è diverso. Il mio primo approccio con l'aria aperta, nel vero senso della parola, è stato in Valle Maggia. Dalla mia finestra inizia il rapporto con il paesaggio di Monte Carasso, paese in cui abito. Vivo a fianco ad un fiume e il mio tempo libero, anche se poco, lo passo proprio a passeggiare sulle rive del Sementina. Anche se per me è più bello andarci d'inverno, perché c'è poca gente, quasi nessuno schiamazzo, e posso apprezzare il suono dello scorrere del fiume che calmo mi cammina accanto come un fedele compagno. Mi piace scrivere e stare in spazi aperti. Ricordo mia madre dipingere fantastici quadri raffiguranti vallate smisurate in cui la tranquillità ne faceva da padrona. Con l'acuirsi della malattia di mio padre, mia madre mi disse che farlo camminare poteva essere un toccasana. Mi è capitato di portarlo in giro per il paese che è stata la loro casa per 20 anni, Gudo, che in fatto di luoghi suggestivi proprio domani andrò a trovarli. Gudo è il luogo dove giacciono e è incredibile che sia proprio dove si vede immensa la spianata che arriva al fiume Ticino. Il rapporto che c'è tra l'uomo e la natura è per me fondamentale per ricaricare le energie e dal punto di vista di un cittadino milanese credo sia importante poter trasmettere quello che entra dai miei occhi e si espande dentro. Nessun'altra sensazione mi viene per esprimere meglio, attraverso la scrittura e la musica, quello che mi succede quando riesco a ritagliarmi del tempo per farmi coccolare da madre terra. Grazie per avermi dato l'occasione di porre l'attenzione su questo aspetto della mia vita. Grazie.
Conclude questo percorso di lettura Igea Frontone con il testo Umanità e Natura.
Umanità e Natura. Sono una solitaria, ma mi piace stare nella natura. Di solito mi chiudo in camera e penso. Ho tanti pensieri perché ho 5 nipoti, 2 figlie e un passato da ricordare. Ricordo con piacere mio papà di nome Licurgo, che ha fatto la prima guerra mondiale, e mia mamma invece, povera donna, a casa a crescere 7 figli. Da mia madre ho ereditato l'abitudine di tenere sempre in casa un mazzo di fiori. Il mio fiore preferito è la rosa. Mio marito me le ha sempre portate, come anche le mie figlie.
Mi ricordo i vicini di casa ci portavano le verdure dell'orto, avevano dei fiori, ogni tanto mia madre la vedevamo con le forbici nascoste dietro la schiena e zac, zitta zitta portava a casa i fiori che uscivano dalle recinzioni. I fiori mi danno pienezza d'amore e di gioia. Igea Frantoni.
Ora ci sarà un intervento conclusivo di Giovanni Fontana, che ha avuto modo di leggere tutti gli iscritti che hanno partecipato al festival e ci porterà la propria restituzione.
Bravo! Bravo!
È la seconda volta che ho il piacere di partecipare a questo festival, proponendo le mie riflessioni sui testi che ne costituiscono la sostanza e il cuore. Questa condizione privilegiata di compagno di strada, che ha costruito negli anni un rapporto di familiarità e di affetto con la manifestazione, mi suggerisce di aprire il mio intervento con qualche considerazione di carattere, per così dire, comparativo. La prima cosa che mi ha colpito alla lettura è la grande varietà di tipologie testuali, di stili, di tagli interpretativi che caratterizza i contributi di quest'anno. Una pluralità di approcci ancora più marcata, direi, rispetto a quella già considerevole della scorsa edizione, che è probabilmente da ricondurre all'allargamento della platea dei partecipanti a gruppi e associazioni che non sono immediatamente identificabili con gli spazi Agora e Spam da cui ha preso avvio questa iniziativa. Un altro dato interessante ha a che fare con il tema scelto quest'anno, un tema che di per sé avrebbe potuto suggerire riflessioni astratte e generiche in linea con un discorso ecologico mainstream. Ebbene, ciò che emerge chiaramente da tutti i testi, e sottolineo proprio da tutti i testi, è al contrario il rifiuto programmatico della genericità, la ricerca strenua, ostinata di un approccio originale, di una via di accesso personale all'argomento, che per lo più è individuata nella dimensione della memoria. In questa ottica, riflettere sul proprio rapporto con la natura significa, per molti dei partecipanti, ripercorrere la storia della propria vita nelle sue stagioni più significative. Spesso sono immagini dell'infanzia e dell'adolescenza quelle che emergono da questa operazione. Così, di una vacanza estiva trascorsa da ragazzo a Bellaria, l'unico fotogramma salvato da uno scrivente, e ho scoperto 10 minuti fa che lo scrivente è mio fratello, non lo sapevo, vi giuro, l'unica immagine salvata dello scrivente è una corsa a piedi nudi in una sabbia bollente, un dettaglio commovente in sé, ma anche il rapporto a tutto ciò che la memoria taglia fuori, a tutto ciò che cancella, specie quando i percorsi esistenziali di chi ricorda sono particolarmente accidentati. Che cosa c'è prima e dopo quella corsa? Viene da chiedersi. Perché tutto il resto è andato perduto? Quali sofferenze hanno reso quell'immagine in movimento così preziosa, quel frammento bruciante di natura estiva così memorabile? O ancora, dal deposito dei ricordi può affiorare l'istantanea, l'abbiamo appena sentito, di passeggiate da Melano a Monte Generoso fatte ogni domenica, all'età di 15 anni, in compagnia di una ventina di persone, con soste in case private dove la comitiva veniva accolta e rifocillata con formaggini freschi. Testimonianza preziosa, a parer mio, di consuetudini di vita comunitaria ormai definitivamente scomparse, di esperienze fraternamente condivise, di immersioni solidali gioiose nel mondo naturale che sembrano senza riscontro nel qui ed ora e che anzi contrastano in maniera stridente con il rapporto tutto individuale con una natura miniaturizzata e domesticata che funge oggi per molti scriventi da antidoto alla solitudine, il rito del mazzo di fiori freschi collocato in mezzo alla tavola, la cura amorosa del giardino coltivato in maniera creativa, di cui si parla in alcuni testi. Altre volte la memoria intreccia la storia del proprio rapporto con la natura con momenti difficili, spesso dolorosi, e proprio percorso biografico ed esistenziale. Così, in un bellissimo testo intitolato La mia fattoria, che abbiamo appena ascoltato, ambientato da Angoulême in Francia, in una comunità per il recupero dei tossicodipendenti, il ritrovato contatto con la natura, il sentirsi tutt'uno con i suoi ritmi, regala allo scrivente una tranquillità interiore fin qui sconosciuta e lo incoraggia ad assumersi delle responsabilità nel lavoro agricolo, nella gestione della casa e addirittura nel rapporto di coppia, tanto che la paternità che sopraggiunge al termine di questo periodo sembra lo sbocco naturale di una ritrovata sintonia con l'ambiente. Il contatto con gli animali e la natura è stato unico, favoloso e soprattutto curativo, si legge in un testo, in un passo di questo testo. E qualcosa di analogo accade, scusate, anche in altre testimonianze, ad esempio in Aiuto, 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 dove il superamento dell'orgoglio spinge chi scrive sull'orlo della disperazione, coincide con la riscoperta di Dio da una parte e con l'apertura al mondo naturale dall'altra. Il recupero memoriale è peraltro il canale attraverso il quale si costruisce e matura una consapevolezza ecologica, nel confronto fra il prima e il poi, fra l'allora e l'oggi, come dimostra in maniera esemplare il pezzo intitolato L'amore per le nostre montagne. Dentro una gabbia strutturale rigorosamente delineata dall'alternanza di ricordi e di sogni, il brano è una dichiarazione d'amore per la natura montana, che l'inquinamento e i cambiamenti climatici a poco hanno sfigurato. La presenza pervasiva e perniciosa dell'uomo, peraltro, sembra intaccare anche le memorie più care, tanto che la natura, conosciuta ed amata nei giorni dell'adolescenza, appare retrospettivamente a chi scrive bella perché non ancora contaminata, impoverita, deturpata, e quindi bella di una bellezza definibile solo o quasi solo in negativo, in quanto assenza dei fattori di corruzione legati all'azione dell'uomo. Rileggo tre righe di questo testo. Ricordo un mondo in cui facevo le mie scalate a soli 13 anni, quando i ghiacciai erano ancora serpentoni enormi e non lingue esangui, e c'erano ancora grandiosi e pericolosi seracchi e crepacci di tutte le dimensioni. La testimonianza più matura di questa presa di coscienza si coglie in un testo notevole, dalla struttura anche graficamente anomala, che qui non è stato letto oggi, intitolato Un puzzle di problemi, una originale rivisitazione del motivo tradizionalissimo della rassegna dei vizi capitali, che descrive il degrado dell'ambiente come la risultante di scelte geopolitiche ed economiche autodistruttive, i peccati dell'uomo moderno, come la guerra, ampliando e dilatando l'orizzonte di una riflessione che in tutti gli altri testi rimane invece confinata dentro il perimetro dell'io, del vissuto individuale. Vi leggo un frammento di questo testo anche perché non è stato letto qui e meriterebbe. Invidia, 1923. Tristezza per il bene altrui percepito come il male proprio. Intervista a George Mallory, pioniere delle scalate sul Monte Everest. La sola idea che potesse esistere tale meraviglia della natura era un motivo più che sufficiente per provare a scalarlo, anche a costo della mia vita. Una foto diventata famosissima nel 2019 raffigura centinaia di alpinisti intenti a raggiungere la vetta. Il sovraffollamento comporta un inquinamento dell'ambiente circostante. Per la mia sensibilità individuale, di individuo che legge e che scrive, gli esiti più interessanti di queste riflessioni sono però quelli in cui la rivisitazione del proprio vissuto e la constatazione dei danni subiti dall'ambiente ad opera dell'uomo precipitano o si sublimano in fantasie di metamorfosi o di fusione col mondo naturale. Un po' come se il ricordo di un contatto intimo e ingenuo con la natura entrasse in cortocircuito con la consapevolezza della sua impossibilità nel tempo presente, in un mondo segnato dall'azione distruttrice dell'uomo, producendo come forma di compensazione delle narrazioni poetiche fantastiche, irrazionali, misteriose. Penso per esempio a una prosa poesia che abbiamo sentito qualche minuto fa, molto bella, intitolata Nella profondità, in cui la voce femminile che parla, che ci parla, si ritrova nuda sulla spiaggia, purificata e trasfigurata dal contatto con l'acqua del golfo che ha appena attraversato. Le bolle, sfiorandomi, avevano reso la mia pelle setata, avevano colorato la mia anima di una nuova saggezza naturale, colmandola di una nuova luce. E penso soprattutto a un testo bellissimo sul ciglio del dosso, un componimento poetico quasi pascoliano nel suo ritmo lento, scandito dal reticolo delle ripetizioni, dal rintocco delle parole tema. Scusate. E nel suo invito ad acuire i sensi interni e i sensi esterni e i sensi interni per cogliere la voce misteriosa di una natura animata e materna. Voglio leggerlo perché è bello e oggi purtroppo non si è sentito. Sul ciglio del dosso, dove si alzano vetuste robinie, dove la vita cammina lenta e invita a sentire e pensare, dove il bosco è un fitto alveare di insetti e germogli, di nidi risvegli, di tremiti d'ali e di foglie, su cui scivola lenta la vita, se l'udito accordassimo al cuore, sentiremmo le gemme vagire, ovattate da coltri di terra, come fossero lini di culla su cui veglia materna la terra, la vita. ma su questa linea si collocano anche altri testi, forse meno ambiziosi dal punto di vista formale, ma non meno affascinanti, che sviluppano questi stessi temi in un discorso più orizzontale. Così, per esempio, Inno alla natura inizia così, con queste parole. Guardare attentamente gli alberi che si muovono a dipendenza di dove va il vento, sentire il fruscio delle foglie, immaginare che tra di loro si parlino, abbracciare un albero e sentire la sua energia che scorre nel tuo corpo. E come vedete, la lettura di questi testi, i testi di questa edizione, mi ha offerto tanti spunti di riflessione, tanti stimoli, e di questo non posso che ringraziare di cuore chi li ha scritti, quindi ringraziare tutti voi.
Ringraziamo Giovanni Fontana per la sua riflessione e adesso passo la parola a Flavio Lucchesi che vuole fare la sua riflessione su questo bellissimo momento.
Sì, grazie. Desideravo proprio dire una parola soltanto su questo incontro, no? su queste minuti e più di un'ora che stiamo trascorrendo insieme, perché in che ruolo lo faccio? Lo faccio, questa mia considerazione, in quanto frequento da tanti anni lo SPAM, l'Agorà, e appunto ho partecipato in diverse occasioni a incontri di scrittura che hanno visto protagonisti appunto molti degli scrittori che abbiamo ascoltato oggi. Allora, io sono geografo di professione e le mie due grandi passioni sono la geografia e la letteratura. Quindi la mia riflessione è proprio su questi due aspetti, diciamo quello professionale di geografo e quello, diciamo, anche in qualche forma di letterato. Allora, geografia, qui sono stati toccati temi fondamentali che io cito in aula con i miei studenti, legati appunto allo sviluppo sostenibile fondamentalmente, di cui sono stati dati in più occasioni proprio in queste letture delle immagini molto precise, molto coerenti, legate proprio agli aspetti fondamentali della sostenibilità, che sono quello ambientale, e ne abbiamo sentito qui parlare in tante occasioni, quello economico e quello sociale. Quindi in questo incontro io avrei tanto voluto che ci fossero, per esempio, i miei studenti, perché avrebbero avuto molto da imparare e da ritrovare delle cose che ci diciamo in aula. Dal punto di vista letterario, è appena stato detto molto, no? dal mio collega ed esperto di letteratura. Io vorrei aggiungere a mia volta gli stili così diversi che appunto si sono ascoltati e anche la grande spontaneità che ho trovato in quanto è stato scritto, con contenuti magari a volte semplici, però certamente mai semplicistici. E un'atmosfera che io ho colto in tanti di questi scritti, da un lato molto realistica e dall'altro anche quasi onirica, va bene? Quasi sognante. Infine, dal punto di vista umano, ecco, questo incontro e quelli a cui ho partecipato nei mesi passati sono stati un'esperienza, io direi, davvero toccante, empatica assolutamente, di grande partecipazione, l'abbiamo visto, lo stiamo vedendo, no? Tutti insieme, di grande condivisione e certamente molto arricchente per tutti. In conclusione vorrei citare una disarmante verità che ho ascoltato proprio oggi, e la frase è: il mio unico disagio è la troppa sensibilità. Grazie a tutti.
Ringraziamo Flavio Lucchesi per la sua riflessione. Concludiamo questo secondo festival socioculturale di Casvegno con l'audio della poetessa Rosanna Belotti, che leggerà lo scritto dal titolo Storie d'acqua.
Con storie d'acqua parlano di acqua le mie storie, di onde che accarezzano gli scogli e mi bagnano il viso, Le sensazioni sono il mio sorriso. Per questo amo così tanto il mare. La battigia è solcata dalle impronte che le onde cancellano passando. Gabbiani fuggono, si alzano volando, si perdono nell'infinito dell'azzurro. All'orizzonte una vela controvento si avvicina in cerca dell'approdo. Nastro di luce sul mare luminoso, coda di stella sulla scia d'argento. E lei, la luna, bella come un fiore, nella notte magnetica e specchiata da un convegno di stelle circondata, limpida e chiara, si rispecchia in mare. Questi testi sono a più mani del gruppo Agora Spam.
Ed ora invitiamo il nostro direttore Laurent Pelandini per concludere questo secondo festival socioculturale di Casvegno.
Vai Lorenzo!
Ho il fans club qua dietro. Di nuovo, cioè, arriva lui e mi fa questi scherzi incredibili. Sembra di essere su... Sono timido, cosa fai? Via. Vai via. Ci sono giornate che secondo me non vanno concluse con dei discorsi lunghissimi. Ci sono giornate come queste che vanno soltanto concluse con gratitudine. Quindi, come dire... io a nome del Consiglio di Direzione OSC... non posso far altro che la gratitudine ha una parolina magica, grazie. Quindi a nome del Consiglio di Direzione OSC dico grazie alla Fondazione Casa San Rocco per averci ospitato, dico grazie ai gestori dello SPAM che hanno fatto un lavoro incredibile durante questi 4 mesi e anche prima, perché nasce da prima tutto il festival, e dico grazie a tutti i partecipanti che ci sono stati oggi. E dico grazie al loro coraggio e dico anche che oggi, secondo me, è una giornata in cui possiamo dire che sognare è possibile.
Io volevo soltanto che dicessimo un grande grazie ad Alfonso per l'ottima conduzione e al nostro musicista che ci ha deliziato con le sue note.
E per finire ringraziamo il direttore, come pure tutti i partecipanti, per i loro scritti e i loro interventi. Grazie alla Casa Parco San Rocco per averci aperto le porte e averci dato così la possibilità di poter festeggiare il nostro secondo festival socioculturale di Casvegno. Grazie anche ad Emanuel Pfirter per il suo accompagnamento musicale. Ed infine un grande grazie al fantastico pubblico per averci sostenuti. Grazie.
Ci vediamo l'anno prossimo, mi auguro. E adesso c'è un piccolo rinfresco. Tutti coloro che hanno scritto hanno una raccolta gratuita che sarà possibile ritirare qua dietro nel salone. Grazie ancora di cuore a tutti quanti. Grazie.
Stiamo trasmettendo da Radio Casvegno.